Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 19 gennaio. Oggi sono tutto messo bene, ordinatino, perché questa pomeriggio, come sapete, alle 15.30 inizia una diretta che in realtà racconterà soltanto la prima parte della, o la seconda parte, come volete, della grande giornata, della lunga giornata politica di oggi, e sulla quale, guardate, non vi fate soverchie illusioni. Quello che succederà oggi è che Conte prenderà la maggioranza al Senato, e le cose saranno comunque vincenti per lui, perché se dovesse prendere, come si dice sui giornali oggi, 352-154 voti, sarebbero comunque voti sufficienti a garantirgli il governo. Se ne dovesse prendere di più, sarebbe una specie di apoteosi. Insomma, in questo clima in cui stiamo vivendo, per cui questo governo lo stiamo prendendo sul serio, in questo clima, ripeto, che stiamo vivendo, Conte l'unica cosa che siamo è tutto scontato, come dice Franco qua. Conte continuerà a governare questo paese, come sapete, malissimo per i prossimi 2 anni. I commenti di oggi, ragazzi, sono tutti quelli che vi potete immaginare, però io oggi sono stato particolarmente colpito dalle ultime 2 righe del piccolo rubrica di Mattia Feltri, che secondo me danno il senso di tutto quello che stiamo vivendo oggi, il senso totale. Ci sono poi dei pezzi bellissimi di tante altre persone, vi segnalo quello di Campi, vi segnalo anche tanti pezzi, ce ne sono molto interessanti, ma le 2 righe di Mattia Feltri danno l'idea di tutto. Perché ieri, dovete sapere che, tra le altre grandissime sciocchezze, nel senso che incredibili verità che appunto non sono credibili, che ha provato a dire Conte, e io sono, come posso dire, nauseato da quello che ho sentito ieri in Parlamento, e oggi l'ha ripetuto nella stessa identica maniera. Beh, una delle tante sciocchezze che ha detto è che lui sta condividendo l'agenda di Biden, che è il nuovo presidente della Repubblica, il presidente americano. Allora, non perché sia una sciocchezza in sé condividere l'agenda di Biden, molti la condividono, ma proprio lui che aveva condiviso l'agenda di Trump, proprio lui che si era definito populista, proprio lui che si era definito sovranista, proprio lui che faceva parte di una maggioranza che aveva in Trump sia nel suo lato 5 Stelle, sia nel suo lato leghista, aveva la sua nascita, proprio lui ieri ci spiega che la sua agenda è Biden. Cosa scrive Mattia Feltri, ricordando questo passaggio da Trump all'agenda Biden? Dice che il requisito minimo di una bugia è essere credibile. Il requisito minimo di una bugia è essere credibile, se no si va in burletta. Ecco, quello a cui noi stiamo assistendo è una burletta. Voi, lo so che molti di voi hanno sofferenze economiche, e in realtà il motivo per il quale mi arrabbio tanto sulle chiusure è perché voi non dovete chiedere nulla allo Stato. Lo Stato non vi darà nulla se non problemi, però chiedere allo Stato di non chiuderci e di non limitarci le nostre libertà mi sembra che sia uno dei nostri diritti fondamentali. Invece ieri è stata una delle prime cose che ha rivendicato Conte: siamo stati i primi in Occidente, ovviamente la Cina non poteva citarla, a chiudere le persone in casa. Complimenti, bravo. Grazie, bel regalo ci hai fatto, caro Conte. E allora, a quel punto, è fantastica la foto che oggi fa sulla Polverini Il Tempo, perché la Polverini, una che non riesco a capire per quale motivo, cioè Berlusconi ogni tanto commette dei giganteschi errori e ci può stare, ma che tutto l'entourage intorno a lei non capisca che la Polverini è una che stava a Forza Italia, in Forza Italia, come io posso stare all'interno di LeU, cioè totalmente al di fuori del suo contesto, sta sindacalista che si occupava soltanto delle sue casette a San Sabba. Beh, io non riesco a capire per quale motivo oggi uno si debba stupire se la Polverini va con Conte. Quelli di Forza Italia dovrebbero essere contenti, un seggio in meno, una inutile sinistra all'interno del partito moderato italiano e che dovrebbe essere liberale, che si libera di posizioni che sono totalmente incompatibili. Cioè, ve lo dico molto francamente, mi sembra strano che non ci sia Quagliariello in Forza Italia, che a voi può non star simpatico, ma mi sembra molto più strano che in Forza Italia ci sia una come la Polverini, tant'è che in una foto fantastica del Tempo si vede la Polverini che fa il saluto romano, perché da lì arriva, ma è quel fascismo di sinistra, quella cosa, voglio dire, proprio da borgatara romana, che io dico con affetto che non ha nulla a che vedere con, diciamo, il mercato, libertà. Cioè, ci sono queste straordinarie figure che sono nate, diciamo, nelle borgate romane, che però non hanno nulla a che vedere, ve lo dico molto serenamente, né con la Meloni, che non è una borgatara romana, ma è una donna coerente sulle sue posizioni politiche e non le cambierebbe mai, a differenza della Polverini, e Borgatara nel senso di quelle che appunto hanno un concetto della politica come il Borgo, un concetto della politica in cui siamo un po' tutti amici, cerchiamo di trovarci e accomodarci al meglio. Questo è il principio della Polverini, un principio che oggi viene raccontato molto bene quando lei fa il saluto romano, e col saluto romano questi se la ciucciano ben contenti all'interno delle nuove maggioranze, che sono tutto, perché sono liberali, cattoliche, popolari, cioè ci stanno pure anche, diciamo, i fascio borgatari. Cosa succede? Tra l'altro mi hanno raccontato un retroscena molto divertente, che ieri la Polverini si è andata al gruppo, alla Camera dove fa parte, e si è detta tutta preoccupata: ah, già, guarda che c'è qua qualcuno che vuol tradire, c'è questa qua. Ieri stava raccontando ai parlamentari della Camera che c'era qualcuno di loro che voleva tradire, cioè faceva la fenomena. Io la trovo straordinaria, cioè è una, come posso dirvi, è una maschera felliniana che ha scoperto Chanel. Questo è la Polverini. Nel frattempo Campi oggi, in un bel pezzo, scrive: il segreto di Conte, che qualcuno di noi si affanna ai poteri, i vescovi, gli agenti segreti, qual è il segreto di Conte? Si chiede Campi, che passa da sinistra a destra, dall'alto al basso, da Trump a Biden. E Campi, secondo me, scrive la cosa più intelligente di tutte, e dice semplicemente: è uno che non vuole e non deve fare ombra agli altri. Questo è stato il suo grande segreto fino ad ora. È il punto è che il livello della politica è talmente sceso anche nel Partito Democratico in questo momento, che probabilmente l'ombra, anche Conte, a qualcuno di loro riuscirà a farla. Questo è il mio commento rispetto a quello che scrive Campi. Governo di cialtroni e collusi con una parte della magistratura, maledetti bastardi. Ehi, Salvo, quanto sarebbe stato Galli, Pallati, questa roba dello sionista, non me lo scrivete, ste stronzate del sionismo, vi prego. La Polverini, meglio perderla che... Ecco, appunto, lo scriverebbe la Polverini, sta roba qua. La Polverini, meglio perderla che trovarsela all'interno. Fossi in Conte, non starei sereno con una come lei. Ma tanto non conterà nulla, cercherà semplicemente di avere un po' di futuro assicurato, mentre invece quelli di Forza Italia si sono liberati un seggio. Ciao Nicola, non dire che non succede niente, altrimenti lo speciale di Quarta Repubblica lo guardano in pochi. Hai ragione, Alex. Dovrei dire che oggi pomeriggio succede un gran casino. Forse questo sarebbe uno spoiler migliore. Conte ha battuto Renzi con le sue strategie. E ce ne vuole, dice Anna. Il vero problema è sta gente che ancora dà ragione a Conte, a tutti sti pupazzi, mentre un paese intero sta fallendo per delle scelte insensate. Monti è il peggiore. In questo momento Monti stava dicendo alla Camera e al Senato per quale motivo voterà Conte. Devo dire che veramente siamo arrivati all'apoteosi. Ma ci rendiamo conto che la cosa più importante è la poltrona? Basta, il resto non conta. Purtroppo è così, Gemma. I governi di sinistra sono riusciti a eleggere sempre i loro senatori a vita, mentre quelli di destra neanche uno. Ecco dove sta la furfizia. Infatti, al momento al bisogno ci fanno comodo. Sulla questione dei senatori a vita, devo dire che è vero, questo è sempre stato così. Però c'è anche da dire che oggi l'impegnatissimo architetto Piano, che abbiamo reso senatore a vita, non si presenta. Quello sì, di sinistra, non si presenta, cioè l'abbiamo fatto fare il ponte, l'abbiamo reso un grande eroe di questo paese, non si presenta. Ma io dico: presenta, di cazzo, almeno le votazioni di fiducia per Conte, non si presenta. Anche a me votare sì, votare no. La Segre si presenta, la Segre è una straordinaria donna, ovviamente, però ogni tanto veramente ti viene il sangue al cervello quando vedi che la utilizzano. Oggi mi sembra che David Sassoli abbia paragonato la sua discesa a Roma di questa signora di 90 anni, che non dovrebbe muoversi perché tutti gli ultra novantenni ovviamente hanno un rischio Covid superiori a quelli che hanno un'età giovane. Però adesso lasciamo veramente i santi dove stanno, cioè Auschwitz è una cosa, la discesa a Roma, caro David Sassoli, è un'altra. Se vogliamo strumentalizzare tutto e definire eroico il gesto di discesa a Roma, così come eroica è stata la sua resistenza ai nazisti, insomma, io la trovo una di quelle cose. Aspetta che ve lo vedo, c'era un tweet, adesso non ve l'ho raccontato esattamente, però il concetto è questo: lasciamo le cose per come stanno. Cerasa dice: ora Renzi dovrebbe votare la fiducia. Io credo che ci manca solo questo per far perdere qualsiasi senso di vita politica a Renzi, che Renzi non segua, ovviamente, mi auguro, Cerasa. Travaglio, fantastico, oggi ci dice che bisognerebbe fare una legge per il vincolo di mandato, perché non si abbiano i responsabili. Ma per lui i responsabili, sapete chi sono? I primi traditori sono i renziani, che sono usciti dal PD e sono andati a fare Italia Viva. Toc toc! C'è una differenza tra la Polverini, che dalle braccia tese va coi comunisti, ai renziani che fanno una scissione di un partito. Vorrei segnalare che anche il Partito Comunista è stata una scissione. E beh, insomma, si parla lì, ci sarà una differenza tra le scissioni di partito e i singoli responsabili che sono attaccati alla poltroncina. Ma questo evidentemente non è chiaro a Travaglio, obnubilato dalla vittoria che Conte oggi avrà. Verderami, il problema non è non sono i numeri, e questo è il punto fondamentale, è la debolezza politica del suo governo. Vedete, a tutti quelli che oggi parleranno al Senato, a tutti quelli che oggi hanno parlato, che ieri hanno parlato alla Camera, e bisognerebbe far vedere il grafico. Adesso ve lo faccio vedere, state attenti. Questo grafico del Wall Street Journal di oggi, guardate che bel effetto che abbiamo fatto con StreamYard. Lo vedete? China's GDP defies pandemic. Questo grafico, non so se si può ingrandire, no, non lo posso ingrandire, ma ve lo faccio vedere, dice come è andata la crescita del PIL nel 2020, nel grande anno della pandemia. Ebbene, l'unico paese che ha visto crescere il proprio PIL, sapete chi è stata? La Cina. Hanno inventato il virus, nel senso che l'ha innato, hanno chiuso Wuhan, hanno un regime comunista, e loro sono riusciti a crescere a far crescere il loro PIL di più del 2% rispetto all'anno scorso. In questa tabella, in cui c'è la Corea del Sud, la Russia, gli Stati Uniti, il Giappone, il Brasile, la Germania, il Canada, la Francia, lo UK, l'India, cioè i grandi paesi del mondo, qual è il paese che ha visto il GDP, cioè il PIL, crollare? È quello del governo cazzo Conte. Guardate questa tabellina sul Wall Street Journal di oggi. Oggi al Senato dovrebbero solo fargli a Monti, dovrebbero metterli qua solo questa. Il professor Monti, è quello che si è inventato la Tobin Tax e che ci spiega che abbiamo bisogno di Conte. Bisognerebbe fargli vedere questa roba qua. Alla Segre, con tutto il rispetto, bisognerebbe fargli vedere questa tabella qua. A la Polverini bisognerebbe fargli vedere questa tabella qua. A quelli che criticano tanto i renziani e compagnia cantante bisognerebbe far vedere questa tabella qua. Il paese che ha avuto più morti e che c'ha il PIL in decrescita maggiore. Però noi pensiamo che sia fondamentale avere Monti, e sì, Conte, Monti, che sono la stessa cosa. Altre cose molto divertente, la verità, il titolo della verità: Conte si umilia per la poltrona, e poi parla e fa gli elogi all'opposizione, fa l'occhiolino a Forza Italia, dice addirittura che i servizi segreti, dopo che 20 giorni fa aveva detto che non li avrebbe mai mollati, in 15 giorni cambia idea e dice che li molla, offre il ministro dell'agricoltura ai volenterosi, dice aiuto, voglio restare. Secondo voi, se questa è la dignità di un Presidente del Consiglio, ditemi voi che cos'è la dignità. Non sa, divertente anche ovviamente Feltri col Libero, non sa comprare i vaccini, però riesce a comprare la fiducia. Fantastico anche Cerno, io lo trovo fantastico, perché in una piccola intervistina il giornalista dell'Espresso e poi direttore, non so, della Gazzettino Veneto, uomo intelligente sicuramente, riesce a dire: voto il governo Conte perché ha rottamato i due Mattei. C'è un piccolo dettaglio, vabbè, Matteo Salvini chi se ne frega, ma Matteo Renzi è quello che ha assicurato la poltroncina a Cerno, cioè è quello che lo ha catapultato come senatore. Allora voi ve la prendete tanto con Renzi, tutti che ne parlano male, figuratevi un po' voi, a me mi ha fottuto, quindi non è che sia proprio uno dei suoi fan, ma sentire Cerno che deve i suoi 15.000 euro al mese, che non saranno nulla per lui probabilmente, perché è un ricco signore del nord, deve un ruolo politico che poteva avere e che non ha, perché ridicolmente sempre con posizioni che nessuno si ricorda, ma insomma, vedere che Cerno dice che gode e vota Conte perché ha rottomato i due Matteo, questo è il grande progetto politico di Cerno, abbiate pazienza, fa, secondo me, è un'offesa all'intelligenza di un giornalista e di un intellettuale che conosco come Cerno, perché non mi sembra che ci sia dietro a questo una logica politica, se non un'antipatia personale evidentemente nei confronti di due Matteo, che non riesco a capire da che cosa sia governata, posto che uno di due gli ha dato questa chance che non tutti gli italiani hanno, insomma. Andiamo avanti così. Nel frattempo il ritardo di Pfizer continua, perché da 290.000 sono arrivate a 53.000 in realtà, dovevano arrivare a 560.000, poi hanno detto che diventavano 290.000 e poi sono diventate 53.000. E la Moratti, criticata da tutti, dice: beh, magari distribuiamole anche tra le regioni in funzione del PIL che producono, e subito si è tradotto PIL con ricchezza. Non è esattamente la stessa cosa, il PIL è esattamente la capacità produttiva di un paese espressa in prodotto. Quindi una Lombardia che si dovesse trovare per ultima a finire le vaccinazioni, posto che ora ha recuperato tutte quante le dosi, come ci ha raccontato ieri Matteo Bassetti, non è proprio una delle cose più verosimili. Ma Conti, sulla Camilla Conti, sulla Verità, ci racconta una cosa che non avevo capito. Cioè, in realtà, questa battaglia con Pfizer nasce anche dal fatto perché Pfizer non vuole, noi non vogliamo pagare la sesta dose a Pfizer, cioè ci siamo accorti che dalla boccetta se ne possono fare sei. Pfizer diceva che erano cinque e oggi noi non gli vogliamo pagare la sesta dose, quindi quelli stanno facendo i fenomeni. Nel frattempo, UK, in Gran Bretagna, sono riusciti a fare 4 milioni di immuni, più di metà dei cittadini ultra ottantenni vaccinati, e noi siamo qua a fare la grande Europa della minchia di Ursula von der Leyen, mentre UK si è fatta praticamente un'immunità per 4 milioni di persone. Israele neanche stiamo parlando, Emirati Arabi e Dubai uguale, mentre l'America, di cui oggi il Wall Street Journal si lamenta perché dice stanno andando a rilento le cose, ne ha fatti 12 milioni di vaccini. Beh, insomma, io la trovo una cosa incredibile, così come incredibile Luca Fazzo oggi ci racconta di quel test dell'accusa nei confronti di Fontana che Report silenzia. È una storia, come al solito, stupenda della televisione a tesi, cioè se qualcuno non attacca Fontana, beh, insomma, o lo utilizzi soltanto per quel pezzettino che utilizza Fontana, che attacca Fontana sulle nomine in regione, per tutto il resto invece lo silenzi. I dipendenti del Palazzo Chigi sono 2000 e vogliono l'aumento di stipendio, ci sta, tutti noi lo vogliamo, loro però lo vogliono il 50% superiore rispetto a quello degli altri debiti pubblici. Nel frattempo, se volete ridere, vi faccio ridere, perché oggi sul Corriere della Sera, vi giuro, sul Corriere della Sera, noi tutti impegnati a leggere la crisi politica, c'è scritto giù morti e contagi e l'effetto del Natale, e allora vale tutto, nel senso che se loro ci dicono che l'effetto del Natale non è più quello dei cenoni, dei ragazzi che vanno in giro eccetera, ma è giù il numero dei morti e dei contagi, e allora vale tutto e il contrario di tutto. Questo è il governo che ci meritiamo in un paese di burletta, come ha scritto Mattia Feltri. Noi ci vediamo 15:30, tra pochissimo, su Rete 4, lo speciale di Quarta Repubblica, un botto di ospiti per capire cosa succederà oggi al Senato, ma ho poche speranze. Ciao.